Voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Usare è stata una cittadina americana per l'esportazione di merci in Iran. Il regime Tel Aviv non collaboriamo con l'ONU, l'uccisione bambini è il prezzo della guerra. Siria, Putin si congratula con Assad. Nessun auguri dall'Unione Europea. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 29 maggio 2021. E cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, dove potete ascoltare le ultime novità da diverse parti del mondo, in particolare dall'Iran e dall'Asia occidentale. Dopodiché potete ascoltare una breve nota di commento che riguarda il tema della Bielorussia. Dopodiché, per finire, vi invito ad ascoltare ancora la rubrica di oggi. Ed ora passiamo subito alle notizie. Una cittadina americana è stata arrestata con l'accusa dell'esportazione illegale di merci verso l'Iran. Secondo l'agenzia iraniana YJC, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in un comunicato diffuso ieri, ha accusato Tina Chen di aver esportato illegalmente delle merci in Iran. Chen, una cittadina americana di 47 anni, di Las Vegas, possiede la società Top One Zone, che è attiva nel campo dei componenti elettronici e dei computer. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che Tina Chen, se condannata, potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere e una multa di $1 milione. L'arroganza del regime baby killer di Israele non ha fine. Il ministero degli esteri sionista ha annunciato che non collaborerà con la Commissione dell'ONU per l'inchiesta sulle violazioni dei diritti umani commesse nei territori palestinesi occupati dal mese di aprile. Il vero scopo di questa commissione è quello di pulire i crimini del gruppo terroristico Hamas e di incriminare Israele per le azioni svolte in difesa dei propri cittadini. Si legge nel comunicato che cerca di giustificare i crimini atroci e disumani dell'entità sionista contro il popolo inerme della Gaza, proseguendo che le forze israeliane hanno agito nel rispetto del diritto internazionale difendendo i cittadini sionisti. Nel frattempo, la prima pagina del quotidiano Liberal Haaretz in ebraico, il 27 maggio, ha pubblicato le foto dei 67 bambini di Gaza uccisi nel conflitto, intitolando «Questo è il prezzo della guerra», aggiungendo che quando i leader scatenano una guerra, i più deboli pagano il prezzo. Non si deve dimenticare che l'aggressione del regime sionista a Gaza è stato un massacro a senso unico. Raccontano le cifre delle vittime dei bombardamenti su Gaza: 248 morti dall'inizio delle ostilità e 67 dei quali erano bambini. E poi il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha mandato un telegramma di auguri a Bashar al-Assad per congratularsi della sua vittoria. Si legge nel comunicato del presidente russo: i risultati della votazione confermano in piena misura la sua alta autorità politica, la fiducia dei cittadini nel corso del governo diretto da lui per stabilizzare la situazione in Siria e rafforzare i suoi istituti statali. Putin ha riconfermato ad Assad che la Russia continuerà a dare il suo pieno sostegno ai partner siriani nella lotta con le forze del terrorismo, dell'estremismo, e anche ad aiutare nel processo di regolazione politica e nel ristabilimento del paese dopo la guerra. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato che il più grande successo raggiunto dal presidente Assad negli ultimi 4-5 anni è stato l'aver evitato, con il grande aiuto della Russia, la catastrofe per la Siria. Si è verificato annuncio per evitare di consegnare il paese totalmente nelle mani dei terroristi. Bashar Assad è stato rieletto per altri 7 anni con il 95,1% dei voti. Nessun telegramma di auguri dai democratici dittatori dell'Unione Europea. La UE usa Londra con un atteggiamento sprezzante e malevolo che non favorisce certo la pace in Siria. Hanno dichiarato che non riconoscono i risultati delle elezioni perché non democratiche e senza opposizione. E il Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU ha deciso di avviare un proprio inchiesta internazionale sulle violazioni dei diritti umani commesse nei territori palestinesi occupati dal mese di aprile, e nel dibattito sono emerse anche accuse all'Italia per la vendita di armi al regime sionista. È inconcepibile, si legge nel resoconto della discussione in seno al Consiglio dei diritti umani, che stati tra cui Stati Uniti, Germania e Italia forniscano ancora armi e assistenza militare a Israele, nonostante il chiaro rischio di gravi violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. L'inchiesta, che dovrà partire, ha anche l'obiettivo di indagare le cause profonde delle tensioni tra le due parti. La risoluzione approvata con 24 voti a favore, 9 contrari e 14 astensioni è stata adottata nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio richiesta dal Pakistan in qualità di coordinatore dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica e dalle autorità palestinesi. E ancora a Palestina, migliaia di fedeli hanno partecipato alla preghiera del venerdì presso la moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata tra rigide misure di sicurezza sioniste. Azam al-Khatib, il direttore generale dell'Awqaf islamico nella Gerusalemme occupata, ha dichiarato che 40.000 fedeli hanno partecipato alla preghiera del venerdì. La polizia di occupazione israeliana ha piazzato barriere stradali a tutti gli ingressi della città vecchia di Gerusalemme, ha controllato i documenti d'identità dei cittadini palestinesi e ha bloccato l'ingresso di alcuni di loro. In un vertice già programmato in precedenza a Sochi in Russia, il presidente Putin e il suo omologo bielorusso Lukashenko hanno avuto modo di discutere anche delle recenti vicende del volo Ryanair diretto a Vilnius, atterrato a Minsk per un allarme bomba, e il successivo arresto dell'oppositore neonazista bielorusso Roman Protasevich. Putin e Lukashenko hanno concordato nel definire lo scenario attuale uno sfogo emotivo. Secondo il leader bielorusso, l'incidente si è verificato per destabilizzare la situazione in Bielorussia. Lukashenko ha poi evidenziato che l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno deciso di colpire la campagna di bandiera di Minsk e Belavia, nonostante questo l'anno scorso dello scoppio della pandemia ha trasportato cittadini di diversi paesi, tra cui Svezia, Germania, Polonia, Lituania, Stati Uniti, rimasti bloccati per via della repentina chiusura degli aeroporti e blocco dei voli. Il presidente russo Putin ha osservato che non ci fu alcuna reazione in Occidente quando il volo presidenziale che trasportava il presidente boliviano Evo Morales fu costretto ad atterrare a Vienna perché Italia, Francia, Spagna e Portogallo, su pressione statunitensi, chiusero il loro spazio aereo. Il Ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha accusato venerdì 28 maggio l'Armenia di aver aperto il fuoco contro le forze azere lungo la linea di confine. Un soldato azero è rimasto gravemente ferito alla spalla durante gli scontri dell'enclave di Nakhivan, la quale confine con l'Armenia, la Turchia e l'Iran, e Armenia ha negato le accuse di Baku. Secondo quanto reso noto dal comunicato ministeriale azero, le forze armene avrebbero fatto fuoco da diverse direzioni con lo scopo di colpire le truppe di Baku che si trovavano a Nakhchivan, l'enclave azera situata nel territorio armeno. Sale ad aprile il tasso di inflazione negli Stati Uniti ai massimi dal 2007 su base annua, il cosiddetto indice PCE Core, l'indicatore preferito della Fed, è volato al 3,6% dal 2,4% di marzo a top da 14 anni, superando l'obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve e riflettendo l'aumento della domanda con la riapertura dell'economia. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Bielorussia, sanzioni e fake news. I governi dell'Unione Europea, dopo aver probabilmente perso la causa del dissidente russo Alexei Navalny, sembrano aver trovato una nuova vittima della democrazia, perseguitato da un governo che ha dei rapporti amichevoli con la Russia di Putin. Dopo l'arresto del cosiddetto attivista e giornalista bielorusso Roman Protasevich, in seguito al atterraggio forzato a Minsk del volo Ryanair, su cui stava viaggiando nel fine settimana, si è scatenata infatti una colossale campagna mediatica contro il presidente bielorusso Lukashenko, che ha già portato all'imposizione di pesanti sanzioni al paese dell'ex Unione Sovietica. E esattamente come Navalny, anche se con meno anni ed esperienza alle spalle, anche il 26enne Protasevich ha orientamenti politici e ideologici accostabile all'estrema destra, che a loro volta la dicono lunga sugli ambienti attorno ai quali vengono lanciate le finte campagne occidentali per la promozione dei diritti civili e democratici. Dopo quello che in molti hanno denunciato come un dirottamento di Stato, lunedì l'Unione Europea aveva dato subito indicazione alle campagne aeree europee di evitare lo spazio aereo della Bielorussia. Inoltre è entrato di fatto in vigore un divieto alle compagnie bielorusse di sorvolare i paesi dell'Unione.
Islam e le minoranze religiose.
Amici ascoltatori, vi presentiamo un'altra puntata della serie I diritti delle minoranze religiose nell'Islam. Durante il nostro percorso cercheremo di esaminare il concetto del rispetto di libertà di culto e di vita per i seguaci di altre religioni dal punto di vista del Sacro Corano. Vediamo inoltre come il nobile profeta dell'Islam, che la pace di Dio sia con lui e la sua immacolata famiglia, hanno insegnato ai musulmani di rispettare le persone che seguono altre religioni e assicurare loro tutti i diritti più importanti per svolgere una vita dignitosa e libera. Per saperne di più, restate con noi. La giustizia sociale e applicare questo fondamentale principio nella gestione di ogni sistema di governo è uno dei fattori più importanti per la stabilità sociale e politica e per la pace di ogni forma di collettività. Amici, proprio per questo motivo dedicheremo l'interna puntata di oggi alla coesistenza specifica dei musulmani con le altre comunità religiose dal punto di vista islamico. Nella puntata precedente abbiamo detto che rispettare i patti e gli accordi raggiunti garantisce la sicurezza, la giustizia sociale e il rispetto dei diritti per tutti. A questo riguardo, nel sacro Surah Al-Imran, versetto 64, troviamo: di o gente della scrittura, addivenite ad una dichiarazione comune tra noi e voi, e cioè che non adoreremmo altri che Allah senza nulla associarli, e che non prenderemo alcuni di noi come signori all'infuori di Allah. In questo versetto coranico vediamo che l'Islam, in quanto l'ultima e la più completa rivelazione divina, invita tutta la gente del libro, ovvero tutti i seguaci di religione abrahamiche, a tenente conto dei loro punti in comune e comunque a rispettarsi reciprocamente, continuando a convivere insieme con la pace e benevolenza. Abbiamo detto che dal punto di vista degli insegnamenti coranici, la coesistenza pacifica è il più importante fattore di convivenza tra i musulmani e i seguaci delle altre religioni. A questo riguardo, il Sacro Corano, nella Sura Maida, versetto 69, così dice: in verità, coloro che credono, i giudei, i Sabei e i cristiani, tutti quelli che credono in Allah e compiono il bene, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. In base ai principi coranici, la comunità islamica viene definita come la Umma Wusta, espressione che traduciamo con migliore, ma che letteralmente significa media, cioè equilibrata in ogni senso. Ogni forma di fanatismo discende direttamente dall'squilibrio sociale o personale ed è quanto più distante ci possa essere da una giusta fede vissuta pienamente e serenamente. Nell'Islam sono vietate tutte le forme di esagerazione e fanatismi in quanto danneggiano non solo l'equilibrio individuale della persona, ma mirano alla coscienza pacifica delle persone che vogliono vivere all'interno della stessa comunità rispettando le idee, la fede religiosa degli altri. Tornando al profondo significato del suddetto versetto, possiamo dire che in un paese gestito con le leggi e la sharia islamica, come i musulmani, hanno diritto a vivere in pace e sicurezza. Nella stessa misura, la pace e sicurezza deve essere assicurata anche per le altre comunità religiose. Tale principio, indubbiamente, è la tradizione pratica ed effettiva della coesistenza pacifica tra i musulmani e i non musulmani, il che non è per niente facile da raggiungere, ma è la chiave indiscussa per raggiungere la comunità equilibrata o la umma wusta, come riportato dal Sacro Corano. Rispettando questo principio, sia da parte di chi governa, sia da parte della popolazione, viene azzerata la minaccia di ogni forma subdola di guerra e dei conflitti interni di natura settaria o etnica. Anche perché i membri delle varie comunità si sentono parte della stessa grande famiglia e quindi della stessa nazione. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguire il nostro programma anche nelle prossime settimane. La stessa ora, le stesse frequenze.